Modem.
Devo dire che la prima cosa che ho fatto quando sono arrivato in Svizzera è dimenticare il mio percorso, che è stato lungo e difficile, e ho cercato di integrarmi. Sin dall'inizio ho trovato le persone che mi hanno aiutato, tante persone, ticinesi, ma anche di altre nazionalità. A scuola ho avuto ottimi compagni, relazioni ottime con i professori e col direttore, che voglio ringraziare. Io penso che il mio futuro sarà o in Svizzera o nel mio paese. È il mio sogno, vedere un giorno il mio paese prospero, democratico. Innanzitutto vorrei ringraziare la Svizzera per averci accolto. Sono nato in Eritrea, in Karen, che è una città a nord-ovest di Asmara. Ho vissuto in Eritrea fino a 11 anni. Dopodiché sono andato in Sudan, sono partito con mia madre verso Libia e nel 2011, in seguito alla guerra civile, ho dovuto lasciare Tripoli. Siamo partiti in 270, eravamo in gran parte eritrei e somali. Il viaggio è durato molto più del previsto. Rimanere 5 giorni in mare senza acqua, senza cibo e con più nazionalità non è facile, non è mai facile. Il fatto di non avere l'acqua e il cibo fa sì che ognuno cerchi di trovare qualcosa a scapito dell'altro. A maggio del 2011 io e mia madre abbiamo fatto la richiesta d'asilo a Chiasso. Nel frattempo ho iniziato la scuola media a Barbengo. Per 7 mesi ho vissuto a Paradiso, il centro di rifugiati. Dal momento che il governo svizzero ha accettato la mia domanda di asilo, mi sono trasferito a Massagno e lì ho vissuto per 2 anni finché venne deceduta mia madre. La morte di mia madre, secondo me, è venuta un po' prematura, no? In quel momento iniziavo, primo anno di liceo, dopodiché ho dovuto cambiare casa e venire qua in foyer. Ho lavorato tanto, fino a ho fatto i miei 4 anni di liceo, senza bocciare, ho scelto di andare a Zurigo. Mi aspetta un lavoro complesso, penso che riuscirò a farcela. Cioè, il mio sogno è stato sempre quello di studiare scienze politiche. A Zurigo mi sono iscritto alla facoltà filosofia, legata comunque a scienze politiche.
Avete sentito Sami Solomon, è un giovane eritreo scolarizzato in Ticino e che ora studia all'Università di Zurigo. Il direttore che ringrazia, il direttore della scuola media di Barbengo, Mario Calò, e questo è un estratto di un'intervista più ampia di Maria Pia Belloni che verrà trasmessa prossimamente nella serie New Arrivals dedicata ai migranti in Ticino. Un saluto a voi che ci state ascoltando dalla redazione di Modem, Bettina Müller al microfono oggi e Renato Miloli alla regia. Parliamo di migranti minorenni, quelli che non sono accompagnati dai genitori o da altri adulti, perché il processo a Lisa Bosia Mirra, ieri condannata in prima istanza, ha sollevato tante domande sulla loro condizione, specialmente sui minori che gravitano tra Milano, Como e il Ticino. Qui con me in studio ci sono 3 persone che hanno un'esperienza diretta in quest'ambito, ma prima di sentirle vi propongo uno sguardo su una realtà che c'è a Milano. 2 sere fa siamo andati al Memoriale della Shoah, un museo vicino alla stazione centrale che al momento offre una brandina, un posto caldo a una 50ina di persone. La metà di loro sono minorenni. Tra pochi giorni il museo chiude e il futuro di questi ragazzi, la loro collocazione è molto incerta. Ci ha fatto da guida in questo posto il volontario Giancarlo, da 4 anni è presenza fissa alla stazione di Milano per i migranti. Sentiamolo nel reportage di Andrea Netzer.
Sono appena venuto qui, ma ne ho per un po'. Io volevo dare 2 robe, bici varie.
Quando mi chiamano io vado.
Che lingue parli?
Italiano? Capisco un po' il francese, capisco un po' l'inglese, arabo non capisco niente, non mi interessa, è il sorriso che conta. Io arrivo, sorrido e capisco, so già da come uno si muove, capisco cosa hai bisogno. Allora io dico, Welcome. Lui non si chiama Mohamed, ha un altro nome, ma siccome mi chiama Giancarlo e non Gianluca, io lo chiamo
Arturo. Arturo.
Okay. Buonasera.
Buonasera. Buonasera.
Una buona parte quelli che hanno seguito la procedura, quindi sono andati in questura, sono stati identificati, tra virgolette, avranno un posto nei centri accoglienza. Chi invece non è passato in prefettura, no. I soldi per tornare a casa non li hai, non puoi tornarci per una serie di motivi e diventi un senza tetto. Ciao dottoressa.
Gianluca, devi dare i soldi per i ragazzi, perché domani devi andare a Roma.
E i ragazzi hanno una vita ancora più difficile.
Loro cercano di stare in etnia e si muovono anche in etnia. Il loro danno quando vogliono andare all'estero è questo. Se vai in uno o due riesci anche a fare strada, bosco, rete, confine, passi di là. Loro si muovono in 7, 8, 10 perché vogliono stare in gruppo. La polizia li becca subito e li rimanda indietro. Quindi dalla Francia li rimandano, dalla Svizzera li rimandano, dall'Austria li rimandano. È dura per i ragazzi africani andare all'estero, molto dura. Qualcuno ci riesce, ma i più no. È più destabilizzante per noi pensare a un ragazzino di 16 anni per strada che non per loro. Per loro è normale stare in giro e andare chissà dove. Cercano di trovare un'America più in alto in Europa. Sono venute via da una situazione peggiore. Qua loro sono in transito, si ritengono in transito e vogliono andare in Nord Europa. Tour operator loro, gli ha detto che arrivano in Italia e c'era l'America.
Lui, adesso con il presidente Stefano, è il responsabile della gestione di questo posto, che è gestito dalla comunità di Sant'Egidio.
Per il terzo anno che la comunità di Sant'Egidio, insieme alla Fondazione Memoriale della Shoah, accoglie in questo luogo particolare circa 50 profughi per notte. Ho in mente le storie appunto di ragazzi minori non accompagnati che dall'Eritrea erano partiti magari 2 o 3 anni fa per sfuggire dalla leva obbligatoria che poi diventa servizio militare a vita, schiavi a vita nelle miniere della dittatura di Afewerki. Le famiglie siriane anche questa sera ne sono arrivati da Damasco. Tutti i giorni incontriamo ragazzi, donne, uomini, bambini che ci raccontano della Libia e alla parola Libia acquistano uno sguardo di tristezza. I racconti ci dicono di maltrattamenti, arresti, deportazioni, abusi sessuali. Questa è la Libia nei racconti delle persone che qui incontriamo. Ieri sera un ragazzo sudanese mi ha raccontato degli abusi sessuali nella prigione di Saba. Altre sere i ragazzi e le ragazze ci mostrano le ferite, i mozziconi di sigarette spente da quelli che sono trafficanti o autorità. Non è chiaro, non è facile capirlo, a volte coincidono appunto in Libia. Da Milano, da ottobre 2013, sono stati accolti come, diciamo, transitanti, quindi che sono fermati a Milano per poco tempo, 145.000 profughi, di cui circa 35.000 minori.
Per me il primo aiuto è quello che vale, non interessa né la politica né la religione. Io ti guardo se hai bisogno, siccome posso e a livello emotivo lo devo fare perché ho la possibilità di farlo, io devo darti una mano. Fa parte del mio essere, di quello che viene insegnato, la mia cultura. Dovrebbe essere la cultura di tutti, dare una mano a chi ha bisogno. Volontari tantissimi, gente che si occupa di loro, si preoccupa e si occupa. E dalle piccole cose alle più grandi ce ne sono tante. Milano poi è la città dell'accoglienza, non scherziamo. Penso che come Milano nessuna.
Come Milano nessuna, questo lo dice il volontario Giancarlo, ma la collocazione dei minorenni quando questo centro chiuderà tra pochi giorni sarà difficile. In collegamento da Como troviamo Roberto Ciriminà della Caritas, è il responsabile dei minorenni nel campo della prefettura di Como. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Quanti minorenni ci sono attualmente nel campo di Como?
Nel campo di Como attualmente ci sono circa poco più di una trentina di minori non accompagnati. Poi c'è anche qualche bambino accompagnato dai genitori.
In passato ce n'erano di più?
Quando il campo è stato aperto il 19 settembre dell'anno scorso, nel breve volgere di un paio di mesi, i minori sono arrivati anche ad essere circa 200 e sono sempre stati, sino a marzo, rappresentavano il 50% della popolazione ospitata al campo. Oggi questa presenza è nettamente diminuita sia in termini assoluti numerici sia in termini percentuali.
Ci può parlare di loro? Chi sono? Qual è la loro età?
Mediamente sono tutti ragazzi borderline, nel senso che sono ragazzi con un'età che si è prossima alla maggiore età, quindi ragazzi che vanno dai 16-17 anni. premettendo che al campo non può entrare se non in maniera assolutamente provvisoria minori sotto l'età dei 13 anni, a meno che non siano accompagnati dai genitori.
Ne sono arrivati di 12-13 anni?
Ne sono arrivati, ma pochissimi, posso dirle 5-6, ma questi sono stati veramente collocati in maniera assolutamente provvisoria per massimo 2-3 giorni e poi subito i servizi sociali del comune di Como li ha ricollocati in strutture più opportune.
In molti campi c'è promiscuità, non ci sono spazi separati dagli adulti. Come siete messi nel campo di Como? I minorenni hanno degli spazi per loro?
No, anche il campo di Como purtroppo ha la promiscuità di uomini con donne piuttosto che minori con adulti. La Croce Rossa che gestisce il campo, noi come Caritas siamo i responsabili dell'ufficio legale, della mediazione legale, la Croce Rossa, ripeto, fa di tutto per comunque cercare di creare un minimo di riservatezza, dedicando a loro dei moduli espressamente abitati da loro. Certo che poi, essendo il campo comunque avendo una sua libertà, se si dovessero creare queste promiscuità, poco si può fare diversamente, a meno che non vi siano momenti di disordine, ma questi, per fortuna, anche questi sono molto molto rari.
E sono esposti a dei rischi i minorenni, quindi, all'interno del campo?
I minori all'interno del campo corrono gli stessi rischi come se fossero comunque fuori, nel senso che un rischio, e intendiamo un rischio di adescamento, un rischio di tratta, esiste, ma non è palpabile. Le donne possono essere più soggette a un rischio di tratta prostituzione, però parliamo più di donne, non di minori. Quei pochissimi casi che si sono verificati non hanno mai riguardato i minori, anche perché devo dire che questi minori fanno un gruppo a sé e credo che siano abbastanza attenti alle frequentazioni che fanno all'esterno del campo. All'interno del campo ovviamente non corrono alcun rischio.
E com'è strutturata la loro giornata? Vanno a scuola?
Dunque, premettendo che al campo c'è un'assoluta libertà, nel senso che sia minori che maggiorenni possono entrare e uscire a loro piacimento, semplicemente presentando un badge all'ingresso piuttosto che all'uscita. Detto questo, c'è da parte dei volontari della Croce Rossa una scuola che viene ripetuta 3 volte la settimana e la vedo sempre molto affollata, molto frequentata. Spazi, poi c'è un piccolo spazio ludico intendo con un calcetto e poco più, e poi all'esterno del campo un altro tipo di volontariato dovuto principalmente alle parrocchie lì vicino hanno cercato di organizzare degli spazi ludici sportivi e comunque in mano ai volontari della città di Como.
E ci sono state molte fughe di minorenni dal campo di Como?
Dunque, gli allontanamenti, come preferisco chiamarli io, non fughe, perché come ho detto c'è un'assoluta libertà di entrare e uscire, gli allontanamenti sì, ce ne sono stati, e specialmente nell'ultimo periodo. Nel mese di settembre, che praticamente va a concludersi domani, c'è stato un sostanziale allontanamento da parte di minori non accompagnati.
E perché scappano? Si riesce a capire?
Non lo sappiamo, possiamo immaginare, non abbiamo delle certezze, ma sicuramente loro hanno un percorso già ben preciso, anche perché noi vediamo che tutti i minori che hanno voluto o hanno potuto chiedere domanda di relocation l'hanno fatta. Ma anche coloro che potevano beneficiare di questo progetto relocation comunque si sono allontanati. Poi dove siano andati, qual è il percorso che stiano facendo, questo proprio non glielo so dire. Ma ripeto, a mio avviso c'è un progetto, c'è una regia che li guida.
E a che rischi sono esposti una volta usciti dal campo e stando per conto loro?
Stando per conto loro, io credo che comunque loro tentino ancora una volta di arrivare a quello che è il loro progetto, che è raggiungere i paesi del Nord Europa. Quindi i rischi che possono correre è quello di avventurarsi in un percorso, in un sentiero proprio fisicamente pericoloso. I due ragazzi morti sui treni, piuttosto che la polizia stradale trova vari ragazzi nei tunnel che portano al confine con l'autostrada svizzera. Ecco, sono tutti pericoli a cui corrono. Se parliamo di altri tipi di pericolo, beh, ovviamente facilmente ci si può anche lasciare ingannare da promesse facili e poi difficili da attuare.
Grazie Roberto Cirimina della Caritas di Como, la lasciamo ai suoi impegni. Come vivono i migranti minorenni in Ticino? Come gestisce il cantone la loro presa a carico? In studio con me saluto Carmela Fiorini, responsabile del servizio richiedenti l'asilo del Canton Ticino.
Buongiorno.
Carmela Fiorini, questi sono giorni difficili per lei. L'operato del Dipartimento Sanità e Socialità per l'assegnazione di un mandato in ambito di sicurezza nei centri d'accoglienza è oggetto di un'inchiesta amministrativa. Ieri è stata diffusa un'inchiesta giornalistica dei colleghi di Falò in merito. Ma il tema dei migranti minorenni in Ticino è molto importante perché si tratta, come abbiamo sentito, di una categoria vulnerabile. E lei ha la responsabilità di questo dossier e quindi grazie per essere qui con noi a parlarne.
Grazie a voi per l'invito.
Dunque, quanti minorenni non accompagnati ci sono attualmente in Ticino?
Magari una piccola premessa, tutto quello che sta succedendo in questo momento che vede coinvolto il dipartimento per il quale lavoro non ferma assolutamente la nostra attività, che è un'attività che si svolge nella quotidianità con molta serietà e senso di responsabilità da parte di tutti i collaboratori del servizio. Detto questo, la nostra attività verte anche sull'accompagnamento sociale, soprattutto l'alloggio e nella seconda fase l'integrazione dei minorenni non accompagnati. Per scelta dipartimentale abbiamo preferito la soluzione dei foyer, dove i ragazzi possono sotto lo stesso tetto innanzitutto condividere la stessa esperienza, lo stesso percorso e quindi in un qualche modo sentirsi più forti perché solidali tra loro.
Insieme,
e nello stesso tempo ci ha permesso di adattare quello che è il ruolo degli educatori e degli accompagnatori a quelle che sono le loro esigenze specifiche. Parlando di minorenni non accompagnati si parla di giovani adulti. In effetti paragonare un 14enne che ha un percorso di vita come quelli degli eritrei che arrivano da noi dopo magari 2 anni di vita completamente in balia di se stessi, dove hanno dovuto imparare a difendersi dal mondo degli adulti, chiaramente sono delle realtà molto diverse dai 14enni nostri, seppur che presentano delle problematicità che quindi richiedono una presa a carico più mirata e adattata alle loro esigenze.
Sì. Di che numero stiamo parlando? Attualmente ci sono 70 minorenni.
Sì, esatto. Attualmente abbiamo
vicino,
sì.
E ci sono altri minorenni che sono in attesa, che sono nei centri della Confederazione.
Allora, il cantone viene a conoscenza delle attribuzioni da parte della Confederazione solo nel momento in cui formalmente queste attribuzioni vengono effettuate. Quello che possiamo vedere è che anche le attribuzioni dei minorenni e gli arrivi sono paragonate al calo che c'è attualmente in atto per gli adulti, quindi stiamo registrando una leggera flessione anche da parte di questi arrivi.
E la scelta appunto di puntare sui foyer e non ad esempio l'accoglienza in famiglia, da quali riflessioni è dettata?
L'accoglienza in famiglia richiede una formazione innanzitutto, una preparazione adeguata per le famiglie e non può essere immaginata subito dal primo momento di arrivo del richiedente, perché il richiedente, soprattutto proveniente dall'Eritrea, che è la grossa massa, non parla altre lingue all'infuori della sua. Abbiamo tentato inizialmente un paio di collocamenti che purtroppo hanno dato esito negativo. Attualmente abbiamo un progetto pilota che sta prendendo forma. Si tratta di un caso specifico che ben volentieri stiamo seguendo da vicino e valuteremo poi in corso d'opera se promuovere ulteriormente questo tipo di soluzione abitativa.
Appunto, non c'è omogeneità nei cantoni sulla gestione di queste cose, alcuni puntano di più su anche un'integrazione nelle famiglie, quindi voi state anche voi considerando di integrare questo accanto ai foyer.
Stiamo osservando quello che accade. Bisogna tenere presente che noi abbiamo dovuto reagire con molta velocità a questo arrivo inaspettato nel 2014, ciò che evidentemente ha trovato impreparati tutti i cantoni. Poi in corso d'opera ognuno ha adottato una soluzione più consona a quello che è anche il territorio e il contesto sociale in cui vivono.
Sì, una petizione questa settimana chiede più trasparenza nella gestione dei mandati nel settore asilo. Cerchiamo di farlo. Il cantone ha dato mandato alla Croce Rossa nel 2015 di occuparsi dei minori. Su quali basi avete dato
Croce
questo
Rossa
mandato?
Croce Rossa è un partner istituzionale da anni del cantone, che presenta una pluriennale esperienza nella gestione dei minorenni, dei migranti in genere, e solo ad un ente con il quale esisteva già una collaborazione abbiamo potuto rivolgerci in prima battuta, in una situazione comunque di emergenza, per chiedere il supporto e la possibilità di una collaborazione estesa anche a questa particolare categoria di migranti.
Poi fuori dall'emergenza contate di fare un concorso o come si proseguirà?
Questo non glielo so dire, sono scelte dipartimentali, valuteremo. Sa, il settore della migrazione è davvero un settore molto molto imprevedibile. Attualmente siamo in un momento di relativa calma, abbiamo sentito che da Como il centro chiuderà nei prossimi 2-3 giorni, potrebbe succedere che 30 ragazzi non accompagnati potrebbero arrivare dopodomani, e di conseguenza capisce che le nostre priorità sono dare vitto e alloggio innanzitutto a questi ragazzi.
Ecco, io saluto i nostri due ospiti che sono in contatto diretto e costante con i ragazzi, Federico Bettini, responsabile dei foyer per minorenni per la Croce Rossa.
Buongiorno.
Buongiorno. E Sergio Bello, direttore dell'Istituto della Transizione e del Sostegno, si occupa del pretirocinio di integrazione.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, Federico Bettini, come stanno i ragazzi di cui si occupa nel foyer in questo momento?
I ragazzi in questo momento possiamo dire che stanno bene. Sono passati ormai 2 anni e mezzo dall'apertura, che è avvenuta ad aprile 2015 in seguito appunto all'aumento dei flussi dei minorenni non accompagnati. C'è stato un inizio, come diceva la collega Carmela Fiorini, abbastanza legato all'emergenza, un inizio in cui man mano si è dovuto veramente cercare di porre rimedio al grosso flusso di minorenni che si è presentato fuori dalle nostre sedi. Diciamo che attualmente tutti i minorenni sono scolarizzati, è stato fatto un ottimo lavoro con le autorità cantonali, sia con la divisione dell'azione sociale delle famiglie, di cui fa parte la signora Carmela Fiorini, che con il dipartimento del DEX, di cui fa parte il direttore Sergio Bello.
Se stiamo un attimo sull'alloggio, sulla loro situazione dell'alloggio, avete spazi adeguati, appunto sono separati, hanno tutto quello che serve appunto per i minorenni?
Attualmente abbiamo 2 foyer, uno a Paradiso e uno a Castione. I minorenni risiedono in camere da 3 o da 4 posti. Siamo riusciti assolutamente a creare tutto quello che è necessario per un'ottima convivenza e per un'ottima integrazione, sia orizzontale, quindi tra di loro, che verticale, ossia con noi operatori, che con gli adulti e i minorenni, loro compagni, che vivono nel tessuto sociale circostante.
Sì, Sergio Bello ci può raccontare la sua esperienza. Quando i ragazzi arrivano al pre-tirocinio di integrazione, quali sono le difficoltà che dovete affrontare voi e quali quelle che devono affrontare loro?
Allora, le difficoltà sono diverse. I ragazzi che vengono accolti al pre-tirocinio di integrazione vengono accolti in classi di alfabetizzazione, in quanto la maggior parte di loro non sono scolarizzati e quindi devono imparare a leggere e a scrivere, oltre che a farlo in italiano. Quindi da parte dei ragazzi la difficoltà principale è quella di approcciarsi con una lingua per loro sconosciuta, evidentemente, e con tutto quello che comporta l'apprendimento della lettura e della scrittura. Da parte invece degli insegnanti la difficoltà sta nelle prime settimane riuscire a creare una buona relazione fondata sulla fiducia. I ragazzi generalmente sono un po' impauriti, sono spaventati, non conoscono l'ambiente scolastico perché nel loro paese spesso non ci sono andati, e quindi è importante stabilire la relazione di fiducia, e questo comporta un certo tipo di tempo e fatica da parte degli insegnanti.
Sono ragazzi che spesso hanno visto l'inferno prima di venire qui.
Sì.
E quindi sarà difficile conquistare la loro fiducia. Come fate?
Come si fa? Si fa attraverso un grande atteggiamento che non vorrei sembrare patetico, ma bisogna veramente dimostrare amore per questi ragazzi, bisogna veramente mettersi a disposizione e rassicurarli attraverso proprio dei comportamenti che i docenti mettono in atto per far capire che all'interno delle aule della nostra scuola si possono evidentemente fidare e che gli adulti non sono degli adulti che cercano di far loro del male, ma cercano di far loro del bene. E quindi col tempo, attraverso delle attività che possono essere sì scolastiche ma anche ricreative, perché bisogna comunque cercare di insegnar loro la lingua in differenti modi, che non necessariamente devono avvenire dietro un banco di scuola, ma proprio tutto questo lavoro che i docenti mettono in atto fa sì che i ragazzi si rasserenino e quindi piano piano poi imparino a fidarsi dell'adulto.
Federico Bettini, lei capisce subito quando entra in contatto con questi ragazzi se qualcuno è particolarmente traumatizzato o lo sono tutti? Hanno tutti un trascorso molto difficile?
Diciamo che ciascuno a modo suo manifesta più o meno evidentemente quello che può essere il trauma che ha subito durante il viaggio oppure il trauma prima del viaggio. Tutti gli strumenti che abbiamo messo in atto, compreso lo sportello di ascolto e la terapia EMDR, sta veramente dando dei frutti molto molto positivi che permettono a tutti i ragazzi di gestire in modo assolutamente positivo il trauma. Quello che diceva il collega Sergio Bello va proprio nella direzione del lavoro che tutti cerchiamo di attuare in rete: conquistare la fiducia, lavorare sulla reciprocità e capire che gli adulti che sono qui non sono qui per abusare di loro, ma per aiutarli e assolutamente per dare loro un senso nell'integrazione e nell'inclusione sociale.
E come gestite i casi difficili invece? Ne avrete?
Abbiamo dei casi difficili che vengono gestiti sia con lo sportello di ascolto e la terapia MDR e vengono anche gestiti in collaborazione con la rete del servizio medico psicologico che fa capo sempre al Dipartimento della Sanità e della Socialità.
Punizioni, misure del genere?
Ci sono misure che noi non chiamiamo punizione, ma che chiamiamo sanzioni educative, che stanno all'interno di quello che noi abbiamo come concetto quadro e piano educativo, che prevedono varie misure che vengono adottate a seconda dell'entità, del tipo, della situazione che ci si presenta davanti. Finora abbiamo avuto delle buone risposte anche con i casi più tosti, che adesso addirittura frequentano due preapprendistati, quindi stiamo veramente raccogliendo i primi risultati. Siamo abituati a sentire sempre tutto ciò che non va ed è anche bello portare alla luce quello che da 90 minorenni che finora sono passati nei nostri foyer, grazie alla buona collaborazione di tutti i dipartimenti coinvolti, ma anche grazie alla bella formazione e al pretirocinio, siamo riusciti ad avere 6 apprendistati in veri e propri, quindi in piena regola, 9 preapprendistati, 2 ragazze che partecipano al liceo, che quindi frequentano il liceo dopo che si sono preparate la licenza media da sole e con l'aiuto del volontariato della Pro Juventute, 1 alla scuola arte e mestieri e tutta una serie di altre scuole che veramente vanno nella direzione dell'integrazione e dell'indipendenza.
Quindi ci sono molti segni positivi anche, ci sono molte storie di successo. Quella che abbiamo sentito in entrata è una storia eccezionale, ma ce ne sono tante simili, dice.
Ci sono delle storie che stanno uscendo man mano. I ragazzi inizialmente hanno bisogno di abituarsi al fatto che hanno trovato un tetto e che abbiamo la risposta ai loro bisogni essenziali. Nella seconda fase, in cui cominciano ad aprirsi e ad affrontare tutto quello che è stato il loro trauma, possono avere effettivamente accesso a tutto quello che poi gli si può offrire, perché si sentono sereni e possono effettivamente cominciare a camminare e a intraprendere la misura dell'integrazione.
Quindi quelli più difficili non vengono allontanati dal centro o cose così?
C'è stato qualche allontanamento dal centro, si è trattato di sanzioni educative, sono ragazzi che adesso sono rientrati e stanno frequentando con successo il PTI adulti.
Sergio Bello, lei le è mai capitato di affrontare delle situazioni difficili, di comportamenti difficili? Mi diceva al telefono ieri, sono adolescenti come tutti gli altri, può spiegarci cosa intende?
Sì, rispetto a quello che è il loro atteggiamento, il loro comportamento a scuola, non noto delle grandi differenze con gli allievi autoctoni, per cui quando si sono rassicurati e hanno capito che cosa significa andare a scuola, anche loro, come tutti i ragazzi della loro età, cercano di trasgredire quelle minime regole di scolastiche, di comportamento. Quindi vuol dire che a volte arrivano in ritardo come i nostri allievi, come gli autoctoni, non fanno i compiti qualora vengono assegnati, non si impegnano come dovrebbero durante le ore, ma questo rientra proprio in una normalità, in un atteggiamento consono alla loro età in fondo, no? E quindi personalmente da questo punto di vista non vedo delle grandi differenze. Semmai le differenze le vedo nel fatto che sono ragazzi che, non essendo mai andati a scuola, fanno fatica ad abituarsi ai tempi e ai ritmi che la scuola impone, e quindi vediamo che ci sono delle differenti motivazioni che tra di loro hanno. Ad esempio, ci sono quelli più motivati, quelli meno motivati, quelli più incuriositi e quindi si applicano anche di più, quelli che per delle loro ragioni, per i loro vissuti ad esempio, non riescono ad interessarsi, non riescono a coinvolgersi e quindi restano un po' fermi al palo.
Federico Bettini, come siamo messi con il loro contatto con la gente del posto? Se ci sono delle associazioni che vogliono dare una mano o dei compagni di classe che li vogliono invitare a pranzo, questo è possibile? Avviene? Come vi ponete di fronte a queste cose?
La domanda che mi pone può essere racchiusa in una sola parola, che è integrazione, ed è quella che stiamo perseguendo. Naturalmente tutte le offerte che vengono dall'esterno vengono valutate non tanto per chiusura, ma per protezione e tutela dei minorenni che chiedono questo. Infatti molte volte, quando si sono presentati dei casi di persone che volevano ingerire o entrare senza essere effettivamente accettate dai minorenni stessi, siamo intervenuti. Abbiamo dei bellissimi esempi di minorenni che hanno cominciato ad avere la fidanzatina del luogo, di minorenni che escono a mangiare la pizza con dei genitori di compagni di classe, e questo è il miglior modo. Il fatto che comincino a far parte di gruppi WhatsApp o Facebook, tra virgolette, usati sempre con controllo, ci fa vedere come i ragazzi stiano diventando amici. Inoltre abbiamo 26 ragazzi che sono iscritti a società sportive di calcio, un paio che fanno ginnastica attrezzistica, uno che fa basket, vanno ad allenamento, tornano, escono, rientrano di nuovo. Tutto questo ci fa capire veramente come stanno vivendo assieme ai loro coetanei. Lo stesso progetto con il liceo di Lugano 1 della Penny Wharton, che intende, come scuola d'italiano per migranti, fare una vera sensibilizzazione sulla peer education, fa vedere come ci sono dei loro coetanei che si mettono a disposizione volontariamente per dare una mano nell'insegnamento dell'italiano.
E molti partecipano, è un progetto che funziona bene.
È un progetto che sta funzionando bene. Come tutte le cose, all'inizio va sempre spiegato, perché è una novità. Tutti reagiamo allo stesso modo quando non conosciamo qualcosa, ma non appena mettiamo il primo piede e capiamo di cosa si tratta, poi entriamo a piedi pari in quello che è effettivamente la realtà.
Sergio Bello, pre-tirocinio di integrazione, questi ragazzi hanno delle carte per inserirsi nel mondo del lavoro?
Gradualmente, perché il grande lavoro che i ragazzi devono affrontare è quello dell'apprendimento della lingua, su una base però non scolastica, perché, come dicevo prima, la maggior parte di loro non sono andati a scuola, o se ci sono andati molto poco. Quindi i tempi, dal mio punto di vista, sono più o meno lunghi, perché ci sono tante cose, tante competenze che devono acquisire prima di poter affrontare e prendere in considerazione una formazione professionale. Da quello che noi abbiamo visto, ci sono dei ragazzi che fanno presagire un successo in questo senso, perché la loro motivazione, la loro attitudine alla scuola è confermata nella quotidianità. Ci sono altri che sono un pochettino più lenti, più resistenti, meno motivati, e quindi è un discorso che deve essere affrontato in maniera diversificata. Ci saranno quelli che sicuramente si approcceranno prima con il mondo della formazione professionale, e altri che ci impiegheranno un pochino di più.
Siamo in conclusione, Carmela Fiorini, quali sono i prossimi passi che contate di fare in questo dossier? Quali sono i vostri obiettivi?
Ma il tema principale che è emerso anche oggi è proprio quello delegato all'integrazione. Quello che stiamo immaginando oggi è di continuare con l'investimento che abbiamo già promosso fin dall'inizio nei confronti di questi ragazzi, per far sì che man mano che crescono e che apprendono quelle che sono le nozioni linguistiche, che iniziano dei percorsi di integrazione individuali, pian piano vengano preparati anche a quella che può essere poi la vita di un giovane adulto indipendente e funzionante nel nostro tessuto sociale.
E se da uno sguardo indietro cosa è funzionato, cosa non è funzionato?
Sai, è difficile dire cosa funziona e cosa non funziona. Abbiamo dovuto rispondere con immediatezza a questo numero veramente molto elevato. Abbiamo cercato di dare loro inizialmente quella che era la protezione che evidentemente siamo tenuti a dare a dei ragazzi minorenni. Nel secondo tempo ci siamo resi conto, per esempio, che c'era una problematicità legata agli spazi di vita e di conseguenza abbiamo individuato una nuova struttura dove poter alloggiare questi ragazzi un po' più grandi che avevano già fatto una prima parte di percorso in modo da staccarli dagli altri e individualizzare ulteriormente il loro accompagnamento.
Ad esempio non abbiamo parlato delle ragazze. Le ragazze sono poche, hanno degli spazi per loro?
Attualmente le ragazze sono 7, hanno il loro spazio che è individuato all'interno dei foyer ed è stato veramente un bel percorso. Inizialmente erano molto timide, molto chiuse, un po' per ragioni culturali e per ragioni etniche. Una volta che si sono rese conto che lo spazio...
Da dove vengono, scusi, le ragazze?
Le ragazze provengono dall'Eritrea e dalla Nigeria. Una volta che si sono effettivamente rese conto di quelle che sono le offerte che anche loro, a cui anche loro possono aderire, sono sbocciate del tutto.
Va bene, allora abbiamo cercato di darvi un'idea di come vivono i minori non accompagnati in Ticino, di dare uno sguardo anche alla realtà a Milano, a Como. Non abbiamo potuto occuparci di tutti gli aspetti che li riguardano, ma io saluto e ringrazio i nostri ospiti, Carmela Fiorini per il Canton Ticino, Federico Bettini per la Croce Rossa e Sergio Bello, direttore dei Preterucini di Integrazione. Un saluto a voi che ci avete seguiti dalla redazione di Modem. Buon fine settimana.